Eccoci di nuovo qua e riprendiamo dal calendario rivoluzionario che io vi posso mandare integralmente, forse l'ho già caricato su Moodle, così potete vedere i vari nomi dei giorni, i nomi dei mesi, la divisione in decadì, poi le sansculottidi, i nomi delle feste. Diciamo, è molto poetico questo calendario rivoluzionario. Adesso non lo analizziamo, questo documento, il calendario rivoluzionario, anche che su questo si potrebbe partire dal calendario rivoluzionario in modo induttivo per ricostruire, diciamo, tutti i percorsi di pensiero che stanno dietro e ricostruire anche lessicalmente, diciamo, le componenti del calendario rivoluzionario per ricostruire la cultura rivoluzionaria con questo metodo induttivo che io non amo e non applico, o applico rare volte. Comunque ve lo posso mandare, potete lavorarci sopra se desiderate. Io tento di ampliare il massimo possibile il paniere delle vostre scelte, sia con i file audio sia con i file testo che possono avere documenti miei, lezioni mie, schede mie, oppure testi, documenti, letteratura storiografica, di tutto. Man mano poi voi dovete scegliere, avrete un'abbondanza di scelta e diciamo, sta a voi esercitare lo spirito critico. Bene, il calendario rivoluzionario viene adottato dalla convenzione il 5 ottobre 1793 e sta pienamente dentro la scristianizzazione ed è un'espressione della scristianizzazione. Lefebvre, Georges Lefebvre, che noi abbiamo già incrociato più volte e del quale voi avete un profilo sotto forma di file testo, Georges Lefebvre, rispetto al quale ho già chiarito che accetto testi suoi come testi d'esame, su 1789 lo accetto come testo d'esame, La grande paura lo accetto come testo d'esame, accetto e vale 3 crediti ognuno di questi, accetto Folle rivoluzionarie come testo d'esame, ma essendo un articolo più ridotto vale, diciamo, metà dei 3 crediti, vale 1,5 crediti, dovete aggiungerci qualcos'altro. Insomma, avete capito la razza, ma la chiariremo poi anche tramite mail individuali, evidentemente vi rivolgete a me, se non abbiamo occasione di trovarci almeno una volta in presenza, finita l'emergenza coronavirus, ma questo al momento non è prevedibile. Io preferisco caricare nei tempi più rapidi possibile il corpus completo delle lezioni, sia sotto il formato file audio sia sotto il formato file testo. Man mano lo implemento e così voi avete già tutto pronto qualsiasi cosa succeda. Lefebvre, a proposito del calendario rivoluzionario, scrive che è un tentativo di scristianizzare la vita quotidiana, sostituendo come era, come età vuol dire, no? Alla nascita di Gesù Cristo, la data del 22 settembre 1792, primo giorno della Repubblica. Il 22 settembre 1792 è il secondo giorno della Convenzione, no? La Convenzione si apre il 21 settembre 1792, come prima cosa abolisce la monarchia, l'abolizione della monarchia, 21 settembre del 92, poi il giorno dopo, il 22 settembre 1792, decide che da quel momento gli atti pubblici saranno datati l'anno primo della Repubblica. E attraverso questo escamotage, perché è un escamotage da calendario, diciamo, introduce la Repubblica il 22 settembre del 92, la prima Repubblica nella storia di Francia, adesso abbiamo la quinta. Il 25 settembre del 92 poi verrà stabilito che la Repubblica è una e indivisibile, la Francia è una Repubblica, una e indivisibile. Quindi ho aperto questa breve parentesi di informazione generale che vi serve comunque per la vostra preparazione poi degli approfondimenti più tematici. L'avevo già richiamato, siamo quindi nella convenzione, no? Quindi riprendo Lefebvre, è un tentativo il calendario rivoluzionario di scristianizzare la vita quotidiana sostituendo come era, come età, la nascita di Gesù Cristo, la data del 22 settembre del 92, primo giorno della Repubblica, sostituendo la menzione delle cerimonie religiose dei santi con denominazioni desunte dai mestieri e dalle produzioni familiari dei francesi. Questo che vi avevo già detto, l'avevo preannunciato. E in più, aggiungo io, ma lo sottolineo anche Lefebvre, sopprimendo la domenica, perché il calendario viene organizzato per gruppi di 10 giorni, decadì, e quindi viene soppressa la domenica a favore del decadì. Il decadì è il 10, si scrive decadi, no? Decadi, in francese lo pronunciamo decadì. Il decadì è il decimo giorno di questi segmenti in cui viene diviso il tempo, e il decadì sopprime la domenica, e la soppressione della domenica è un fortissimo attacco alla religione cristiana e alla religione cattolica. Il calendario rivoluzionario infatti sicuramente può essere annoverato tra le produzioni politiche che configurano l'attacco del movimento scristianizzatore alla religione in atto, il tentativo di sradicamento violento della religione in atto. Tutte le rivoluzioni producono calendari rivoluzionari, tutte le rivoluzioni hanno prodotto calendari rivoluzionari, perché tutte le rivoluzioni vogliono costruire un nuovo ordine, un nouvel ordre des choses, dicono in Francia, nella rivoluzione francese, ma un nuovo ordine, una nuova era è consustanziale nelle premesse e nelle promesse di una rivoluzione, e quindi la ristrutturazione di tempo, spazio e onomastica sta dentro alla dinamica di tutte le rivoluzioni. Nella rivoluzione francese, questo calendario rivoluzionario varato il 5 ottobre del 93, sopprimendo i riferimenti ai santi, sopprimendo le feste religiose, sopprimendo la domenica, si configura come un attacco frontale alla religione cristiana. Quindi ho parlato tra l'altro di ristrutturazione del tempo e dello spazio. E la ristrutturazione del tempo viene formulata attraverso il calendario rivoluzionario, e stiamo dentro la rivoluzione, stiamo dentro la cristianizzazione. La ristrutturazione dello spazio avviene attraverso il cambiamento ai nomi dei comuni. Io ho richiamato solamente l'episodio di Lione, che viene chiamata Commune Affranchie, comune liberata, ma i comuni, si tende a cambiare la toponomastica e poi si tende a cambiare anche l'onomastica, i nomi. Invece di chiamarsi con dei nomi che rievocano i santi cattolici e i santi cristiani, la rivoluzione francese, ci sono dei lavori recenti anche molto belli su questo, introduce un'onomastica che fa riferimento all'antichità greco-romana, all'antichità classica. Il culto per l'antichità classica è un culto molto diffuso, c'è un bellissimo libro di Parker, introvabile comunque qui in Italia, che affronta il culto degli antichi, perché è un vecchio libro, che affronta il culto dell'antichità nella rivoluzione francese. Io ho scritto anche di queste cose, potete trovare dei riferimenti anche nella mia produzione. E diciamo, l'esempio, invece di chiamarsi Agostino, con riferimento a Sant'Agostino, il nome che viene dato a uno è Spartaco, con riferimento alla rivolta degli schiavi e alla rivolta di Spartaco. Quindi un cambiamento, una ristrutturazione dello spazio, calendario rivoluzionario, una ristrutturazione della toponomastica, cambiamento dei nomi comuni, un cambiamento dell'onomastica. In particolare Il calendario rivoluzionario, cioè la ristrutturazione dello spazio, è un grande esempio del tentativo di scristianizzatore di prefigurare una società del futuro scristianizzata. Bene, chiuderei con questo e farei un breve cenno, ma molto molto breve, alla base su cui va a impattare la scristianizzazione. Va a impattare, beh, sui fedeli, no? E gran parte della popolazione francese si professava comunque cattolica, quindi va a impattare decisamente sui fedeli, ma va a impattare sul clero, va a impattare sul clero. E la quantificazione del clero a ridosso dell'evoluzione è un problema insolubile. Diciamo, i lavori più importanti, più aggiornati, e anche diciamo, i lavori che sono dentro uno standard scientifico alto, con grande onestà intellettuale, sostengono che è impossibile fare una quantificazione del clero nel periodo a ridosso della rivoluzione. C'è una forbice molto ampia per quanto riguarda il clero nel periodo che precede la rivoluzione, e la forbice va da 406.000 membri a 120.000 membri. Quindi quantificazione del clero a ridosso della rivoluzione, vi manderò la scheda, forse l'ho già caricata su Moodle, dove faccio una ricognizione dei maggiori dizionari e dei testi più accreditati che affrontano questa questione. La forbice più ampia è questa, in questi numeri, che è una forbice abbastanza impressionante, che per il clero mi dà 406.000 membri o 120.000 membri, un range tra 406.000 e 120.000. Sobule parla di 120.000 membri del clero, cito alcuni autori che voi conoscete perché li ho già citati e di cui avete le schede biografiche. Lefebvre parla di 130.000 membri, 130.000 membri per metà secolari e per metà degli ordini religiosi. Questa è una delle cifre più accreditate, 130.000 membri. Ricorderò ancora, vediamo però se lo trovo, cerco la scheda, e qua devo andare a braccio, se no Marion, nel Dictionnaire des Institutions de la France, appunto mi porta 406.000 membri e 130.000 membri. Io a questo punto, sulla quantificazione del clero, qui sono incasinato perché non trovo schede, devo andare tutto a braccio, vi ricorderò che in particolare De Vigueri, nel suo dizionario, porta una cifra intorno ai 130.000 membri, di cui metà regolari e metà secolari. E la cifra più accreditata, diciamo, la cifra più accreditata mi dà per i secolari intorno ai 70.000, e poi attraverso i processi di scissione tra quelli che giurano e quelli che non giurano, metà e metà, metà giurano e metà non giurano. Io avevo però anche delle schede, ma le riprodurrò nella prossima lezione, più precise sulla quantificazione del clero a ridosso della rivoluzione, e lo riprenderò. Ecco, De Vigueri, 130.000 persone. In testi recenti, manuali recenti, mi dà 150.000 persone, divise tra 70.000 per clero secolare e clero regolare. Le cifre sono queste. Vi darò ulteriori indicazioni, perché qua sono incasinato con le schede, nella lezione successiva, in cui affronterò ancora un attimo il discorso di Robespierre del 7 maggio 1794, che prepara l'essere supremo, e poi passeremo ad altri argomenti delle lezioni.